Salve a tutti. Dunque, è un modo piuttosto insolito di iniziare il nostro percorso, che spero possa presto riassumere le sue sembianze più naturali. E tuttavia, mi sembra necessario iniziare per accorciare un po' i tempi ed evitare che diventi poi più difficile per voi preparare per tempo la prova finale di questa materia. Entriamo quindi subito nel merito, pur mancandomi, lo sapete benissimo, il contatto diretto, ciò che rende poi più gradevole e più produttiva la lezione. Cercherò di fare il possibile comunque per non annoiarvi. Caricherò questo file insieme ad altri due per completare un'ora di lezione. Avremo dei file da 15 minuti ciascuno. Brevissime note tecniche già esaurite, passiamo subito alla materia. Dunque, storia dell'Europa. Una prima specificazione ritengo sia necessaria. E ne approfitto per illustrarvi in questo modo il programma che intendo seguire e darvi un'idea del cammino che dovremo percorrere assieme. In primo luogo, non è una storia contemporanea senza gli altri continenti. Io so che alcuni colleghi utilizzano questa formula un po', diciamo, per pigrizia, un po' per risparmiare tempo e le proprie energie da dedicare alla ricerca storica contemporaneistica. Non ritengo però produttivo ripetere il corso di storia contemporanea, magari approfondendo gli aspetti che riguardano gli stati europei ed escludendo gli altri continenti, facendo di questa poi una seconda materia, la storia dell'Europa. Allo stesso tempo, però, è opportuno che si chiarisca, e ad alcuni di voi già l'ho chiarito in incontri fugaci nei corridoi, che non sarà neanche una storia dell'Unione Europea. Scusate. Anche se affronteremo il tema Unione Europea. Allora, di che cosa si parlerà nel nostro corso? Beh, il corso di storia dell'Europa, come l'ho pensato, seguirà queste direttrici principali. Dunque, in primo luogo, io se fossi stato in aula di fronte a voi, avrei posto a voi stessi la domanda per raccogliere le suggestioni, le intuizioni che da voi sarebbero emerse, e relativamente alla domanda topica, che cos'è l'Europa? Come ben ricorderete, il nostro esordio l'anno passato, il corso di storia contemporanea, fu dedicato a delimitare concettualmente il termine storia e discutere assieme su cosa sia la storia, se serva la storia, che cosa serva. Qual è la funzione, il compito dello storico? In pratica abbiamo cercato di delimitare concettualmente il termine storia, il concetto di storia. Allo stesso modo, io ritenevo importante cercare di delimitare concettualmente, ma farlo insieme, il concetto di Europa, dopo aver chiarito che non sarà né una storia dell'Unione Europea né una storia contemporanea senza gli altri continenti. E dunque, girerei a voi virtualmente questa domanda, purtroppo non posso raccogliere le vostre suggestioni e le vostre risposte in tempo reale su cosa sia l'Europa. E allora procederò io, cercando di illustrare qual è il programma, tentando di dare un abbozzo di risposta a questa domanda. In primo luogo, la direttrice che seguirà questo corso sarà quella di considerare l'Europa quale un'idea, e quindi noi studieremo l'idea di Europa. Non a caso, uno dei libri che vi assegnerò da studiare per l'esame è un classico ed è il libro di Federico Chabod, Storia dell'idea di Europa. Perché in tal modo io considererò in questa prima parte del corso l'Europa, ossia come un'idea, una realtà e un'idea spirituale, ideale, morale, religiosa e poi pian piano, e non è casuale questa sequenza, politica, culturale ed economica. E a questo tema noi dedicheremo la nostra attenzione, perché soprattutto nel momento in cui si va a formare come concetto denso di significati e di contenuti, il termine Europa si afferma inizialmente proprio come idea. Allo stesso modo in cui, prima di costituirsi come realtà concreta, politica, economica e culturale, la nazione si affermò come idea, l'idea di nazione. E non è un caso che Chabot è anche autore di un classico altrettanto famoso che è Storia dell'idea di nazione. Ora, io comprendo che potrà sembrare paradossale, ma il corso dedicherà notevole attenzione e una certa quantità di tempo alla costituzione dello Stato nazionale, allo Stato nazionale. Perché? Perché quello che vorrei fare con questo corso è cercare di fornirvi gli strumenti, sia a livello di contenuti, sia a livello metodologico, per un'analisi comparata e per tentare di dare una risposta a che cosa sia l'Europa e qual è l'Europa che immaginate e che vorreste. Oggi pressoché tutti dicono l'Europa sì, ma non questa Europa. E allora la domanda che vi porrò è: e allora quale Europa? Per avvicinarci ad una risposta che abbia senso, io ritengo che sia necessario fare un cammino che può sembrare appunto contraddittorio, partire dallo Stato nazionale, in virtù di una convinzione che forse abbiamo già condiviso precedentemente assieme, ossia quella che lo Stato nazionale scusate, sia una invenzione. Lo Stato nazionale fu un'invenzione che però ad un certo punto del suo sviluppo storico incrociò, intercettò e favorì il consenso via via sempre più unanime delle popolazioni che in quella nazione poi si riconobbero. Certamente non sfugge a voi il fatto che nell'epoca degli imperi, per esempio, le differenze che passavano fra un trentino e un tedesco non erano maggiori delle differenze che passavano fra un lombardo e un calabrese. E tuttavia, nonostante le differenze fossero più marcate, alla fine, un lungo percorso che poi vedremo come si sviluppa, il contadino della Baviera con quello del Baden-Württemberg, il contadino trentino con quello calabrese, si ritrovarono uniti all'interno di un confine, di un'idea, di uno Stato nazionale, da molti, in particolare le élite, a lungo perseguito, e poi da essi stessi, cioè i ceti meno abbienti, riconosciuto come valido e fatto proprio, assunto proprio come valore e come realtà. Lo Stato nazionale dunque trova il consenso quasi unanime delle popolazioni che esso rappresenta, ma ricorderete dalla lezione del 1848 dell'anno passato, lo Stato nazionale è, a mio modo di vedere, il frutto maturo della evoluzione della classe borghese, che si identifica strettamente con lo Stato nazionale. Ricordate la primavera dei popoli, all'interno delle compagini imperiali, le nazioni che insorgono perché vogliono la libertà, vogliono una autonomia a livello nazionale. È il passaggio dall'universale al particolare, dall'illuminismo al romanticismo, delle nazioni che si riconoscono come tali perché parlano la stessa lingua, hanno le stesse tradizioni, ma poi vedremo meglio il percorso. Sta di fatto che in quella compagine imperiale le borghesie che fanno riferimento ad aree più limitate, consideriamole nazioni, impongono la loro presenza in quanto classi egemoni perché sono loro che rappresentano i produttori e in quanto classe di produttori si identificano con la nazione. In particolare questo avvenne con la Rivoluzione Francese. Ricordate l'insurrezione del Terzo Stato, il famoso libro di Seyé. Che cosa è il Terzo Stato? Il Terzo Stato siamo noi, siamo la nazione dei produttori. Si identificano con la nazione e marxianamente, dalla struttura economica che essi stessi determinano, costruiscono poi quelle che sono le condizioni che consentono la loro egemonia, ossia la sovrastruttura fatta di un certo tipo di Stato, un certo tipo di regime, di sistema politico e di cultura. Ecco, il percorso lungo, laborioso, complesso che seguiremo per comprendere meglio la formazione dello Stato nazionale porrà poi indirettamente di per sé un interrogativo al quale dovremo cercare di dare risposta assieme. Su questo sarete chiamati a misurarvi e a lavorare. Ossia, quel tipo di esperienza, ossia quella della Costituzione dello Stato nazionale, poteva essere o potrà essere replicabile da parte della esperienza europea, dell'Unione Europea? Anche lo Stato nazionale ha avuto alla base motivazioni di carattere economico, ma non si è fermato adesso. Ha raggiunto la sua maturità quando la sfera economica si è sposata, si è poi strettamente collegata a quella politica, a quella culturale, religiosa, morale, eccetera, eccetera. Ora, come già ho detto poc'anzi, tutti quanti dicono Europa sì, ma non questa Europa. E allora dovremo cercare di capire meglio quale Europa e pensare se il modello che porremo come tale di Costituzione dello Stato nazionale può essere in qualche maniera da punto di riferimento per comprendere se, come e quando si è formata l'Europa e ha possibilità di un ulteriore sviluppo che porterà successivamente col tempo i popoli europei a riconoscersi in questa nuova realtà politica, dando ad essa il loro pieno sostegno e il loro pieno consenso. Ma sono altre anche le tappe che noi dovremmo percorrere, dovremmo seguire e dovremmo studiare. Quando noi affronteremo il percorso di formazione dello Stato nazionale, avremo già fatto un passo avanti rispetto al programma che intendo farvi seguire, perché il nostro cammino sarà quello che passerà dallo studio e dall'analisi della realtà imperiale che si forma nell'Occidente dopo la caduta dell'impero romano. Da quella noi prenderemo spunto per vedere come in quel contesto pian piano si creeranno le condizioni per far nascere un sentimento nazionale e da quello una classe che si assumerà il compito di traghettare quel popolo e quella realtà geografica e culturale verso la dimensione di uno Stato nazionale. Dopodiché vedere come e perché gli Stati nazionali congiuntamente hanno fissato l'obiettivo di uno Stato sovranazionale che in qualche modo sussuma gli Stati nazionali. Per fare questo, per seguire questo lungo percorso, che mi rendo conto molto complesso e lungo, noi dovremmo imbatterci e confrontarci con la storia di importantissime istituzioni, con dei percorsi ideali, politici e culturali non di poco conto. Cercherò di riassumere al meglio, ma sicuramente non potremo trattare in maniera esaustiva. Quali sono? Beh, mi viene in mente in primo luogo il cristianesimo, perché per un lungo periodo l'Europa non fu altro che la Societas Christianorum. E vedere all'interno di questa realtà le dialettiche e le dinamiche che si misero in moto dal contrasto fra la sfera religiosa e quella politica fino alla nascita della moderna nazione, il re che pretende, in qualche maniera reclama, un riconoscimento come primus all'interno di un territorio che nel re si riconosce. Cristianesimo, ma non escluderei certamente un altro aspetto che chiama in causa direttamente un'esperienza religiosa, ossia il rapporto che oppone e in qualche modo altre volte mette vicini l'Islam e l'Europa. Non trascureremo un altro aspetto importante nel corso delle nostre trattazioni, ossia quello dei rapporti fra l'Europa e la Russia, per poi soffermarci alla fine sull'Unione Europea. Penso che con quell'argomento noi chiuderemo il corso. Chiudo in questo modo il primo file, il primo quarto d'ora, e mi accingo a passare immediatamente alla registrazione del secondo file.